Terzo millennio. Piccola storia della Chiesa.
2000 anni sulle orme di Gesù. I Vandali, conquistati a Cartagine, hanno seminato il terrore in tutto il Mediterraneo orientale. Sulle loro flotte pirate arrembano qualsiasi naviglio e si impadroniscono di merci e di persone. Ma il loro re Genserico non si contenta più di ricchi bottini, vuole qualcosa di meglio. Nel 455 arma una poderosa flotta e dall'Africa fa vela verso il Tirreno e la foce del Tevere. La sua meta è Roma. 40 anni e più dopo l'invasione di Alarico, Roma sta per conoscere nuovi lutti. L'imperatore Petronio Massimo non ha provveduto a difendere la città, lascia che i romani cerchino scampo nella fuga e lui stesso, privo di ogni dignità, si appresta a fare altrettanto abbandonando il Palatino. I romani se ne avvedono e nella esasperazione, quasi impazziti, lo assalgono e lo gettano nel Tevere ad affogare, ma ora sono nuovamente in balia di se stessi. Le orde vandali arrivano intanto alle foci del Tevere, completamente scoperto, e di qui iniziano a risalire il fiume su barche, distruggendo tutto quello che incontrano lungo il cammino. Si vede chiaramente che i Vandali hanno intenzione di mettere a ferro e a fuoco la città eterna. Solo un uomo, Papa Leone I, può tentare il miracolo di fermarli, come ha già fatto con l'aiuto di Dio di fronte al terribile Attila. Il pontefice muove incontro a Genserico con il suo clero alle porte della città.
Che mi rispondi, re dei Vandali?
Ti prometto di non distruggere le basiliche e gli edifici papali. Chi si rifugierà in essi avrà salva la vita. Ma il saccheggio alla città si compirà. L'ho promesso ai miei guerrieri e non posso ritirarmi ormai.
Roma è saccheggiata e spogliata per 14 giorni, ma almeno non è rasa al suolo completamente. Crollano edifici pubblici e privati, brucia un quartiere dopo l'altro, dopo che le truppe vandali hanno fatto man bassa di tutto ciò che trovano. Commuove soprattutto il Papa il sangue di tanti innocenti massacrati dai barbari. In loro ricordo Leone I pregherà ogni giorno fino alla sua morte, che avviene il 10 novembre del 461. Il coraggio di difendere Roma gli era venuto soprattutto dalla coscienza della sua missione di capo universale. Per questo la storia gli ha dato il soprannome di Magno, perché fu realmente un grande papa e anche un grande romano. Uomo d'azione, ma anche di pensiero, Papa Leone Magno fu pure letterato, colto ed efficace.
Figliati, o uomo, e che sei fatto a immagine di Dio, fu riformata in Cristo. Serviti, come bisogna servirsene delle creature visibili, come ti servi della terra, del mare, del cielo, dell'aria, delle fonti, gloria del Creatore, qualunque cosa è in essi di bello e di mirabile. Non essere dedito a quella luce della quale si dilettano le fiere e le pecore, della quale si dilettano le mosche e i vermi. La luce corporea attingi col senso corporeo e con tutto l'affetto della mente abbraccia quella vera luce che illumina ogni uomo che viene in questo mondo e del quale dice il profeta: accostatevi ad essa e illuminatevene e i vostri volti non arrossiranno. Se infatti siamo tempio di Dio e lo Spirito Santo abita in noi, è più quello che ciascun fedele ha nella sua anima di quello che ammira nel cielo.
Siamo nell'anno 467 e sul soglio pontificio siede Papa Ilario. Per l'assunzione al trono dell'imperatore Artemio si celebrano a Roma feste pagane, i Lupercali. Di questi riti approfittano alcuni eretici per chiedere all'imperatore il permesso di parlare liberamente, ma il Papa non esita a richiamare l'imperatore al suo dovere di difendere la vera fede. Intanto sta ormai suonando l'ora dell'impero d'Occidente. Odoacre, vigoroso guerriero che ha già combattuto al fianco di Attila, è stato eletto re degli Eruli. Nuove sventure stanno per abbattersi sull'Italia. Le sorti della Chiesa appaiono sempre più legate a quelle dei nuovi popoli che si affacciano alla ribalta della storia. Nell'ottavo anno del pontificato di Papa Simplicio, guidati da Odoacre, gli Eruli marciano su Pavia, dove si è asserragliato il patrizio Oreste con il figlio Romolo Augustolo. La città è cinta d'assedio, la resistenza è vana, in breve gli Eruli la espugnano. Odoacre fa uccidere Oreste e prende prigioniero quell'ombra di imperatore che è Romolo, suo figlio. È l'anno 476 che segna la fine di quell'impero che un tempo aveva dominato il mondo e che aveva permesso alla Chiesa di estendersi su tutta la terra. L'imperatore d'Oriente, Zenone, riconosce Odoacre come reggente d'Italia e gli conferisce il titolo onorifico di patrizio. Papa Simplicio nulla ha potuto fare per allontanare gli Eruli dalla penisola. Nel frattempo gli Ostrogoti hanno fondato un potente regno sulle sponde del Danubio. Il loro re, Teodorico, audace ed ambizioso, ha trascorso la giovinezza alla corte di Bisanzio. È un vero cultore della romanità e, quantunque ariano di religione, dimostra di rispettare la fede cattolica. Teodorico decide di scendere in Italia.
Seguitemi, conquistiamo le ricche terre d'Italia.
Gli Ostrogoti si muovono dal Danubio verso la penisola nel 488. Sono circa 50.000 guerrieri con le loro famiglie. Odoacre si chiude con i suoi Eruli in Ravenna e vi resiste circa 3 anni. Quando si arrende, Teodorico, mancando alla parola data, lo uccide e si nomina da sé re d'Italia, portando la sua corte proprio a Ravenna. L'imperatore d'Oriente Anastasio non osa contrastarlo, temendo il peggio. Nulla può il pontefice in carica, Felice III, che peraltro il nuovo signore d'Italia dimostra di rispettare. Teodorico fonda un regno che comprende, oltre all'Italia, la Sicilia, la Dalmazia, la Pannonia, il Norico, l'Arezia e la Provenza. Cerca di estendere la sua sfera di influenza anche sui Franchi, con il cui re Clodoveo è imparentato, e di ridurre tutti gli stati germanici sotto l'egemonia degli Ostrogoti. Il suo governo è in complesso uno dei più felici per l'Italia e per la Chiesa. Ecco come ne parla Procopio di Cesarea.
Non volle, in vero, egli investirsi né del titolo né delle insegne dell'imperatore romano, e visse portando il titolo di Rex, che così sogliono i barbari chiamare i loro principi. Nel governo, però, dei suoi sudditi usò di tutti gli attributi quanti sono poi essenzialmente imperiali. Poiché prese grandissima cura della giustizia e ferma mantenne l'osservanza delle leggi, e il territorio custodì ben difeso contro i barbari confinanti, avendo toccato il sommo, se altri mai così del senno come del valore. Né quasi mai avvenne che egli facesse torto ad alcuno dei suoi governati, né che ad altri permettesse di tanto osare, salvo questo che i Goti si spartirono tra di loro quella parte delle terre che Odoacre aveva concessa ai suoi complici di ribellione. Tiranno era Teoderico di nome, ma di fatto era un vero e proprio imperatore, non punto inferiore ad alcuno di quanti in quella dignità nei primi tempi di essa si distinsero. E grande affetto portarono a lui e Goti e Italiani, diversamente dal comune uso umano. Poiché nei reggimenti politici, volendosi sempre da chi una, da chi un'altra cosa, avviene che chi esercita il potere riesca tosto gradito a quanti il suo operato compiace e dispiace invece a coloro di cui avversi il volere. Rimasto in vita per 37 anni, venne a morte dopo essere stato spavento dei nemici tutti e lasciando un rimpianto di sé fra i sudditi.
ma sorgerà una nazione che sappia prendere le difese della Chiesa. Se da Roma volgiamo gli occhi a nord, vediamo che la Gallia è stata occupata dai Franchi. Il loro re Clodoveo sta guerreggiando con i pagani alemanni. La regina Clotilde è cattolica.
Ascoltami, Clodoveo. Affidati al buon Dio prima d'andare in battaglia.
Clodoveo promette che si farà battezzare se riuscirà vittorioso.
Intanto la regina non smetteva di pregare perché Clodoveo arrivasse a conoscere il vero Dio e abbandonasse gli idoli. Eppure in nessun modo egli poteva essere allontanato da queste credenze, finché un giorno, durante una guerra dichiarata contro gli Alamanni, egli fu costretto per necessità a credere quello che prima aveva negato sempre ostinatamente. Accadde infatti che, venuti a combattimento i due eserciti, si profilava un massacro e l'esercito di Clodoveo cominciò a subire una grande strage. Vedendo questo, egli, levati gli occhi al cielo e con il cuore addolorato, già scosso dalle lacrime, disse: «Oh Gesù Cristo, che Clotilde predica come figlio del Dio vivente, tu che dicono presti aiuto a coloro che sono angustiati e che doni la vittoria a quelli che sperano in te, io devotamente chiedo la gloria del tuo favore, affinché, se mi concederai la vittoria sopra questi nemici e se potrò sperimentare quella grazia che dice d'aver provato il popolo dedicato al tuo nome, io possa poi credere in te ed essere così battezzato nel tuo nome. Perché ho invocato i miei dei, ma come vedo, si sono astenuti dall'aiutarmi. Per questo credo che loro non posseggano alcuna capacità, perché non soccorrono quelli che credono in loro. Allora, adesso invoco te. In te voglio credere. Basta che tu mi sottragga ai miei nemici». E dopo aver pronunciato queste frasi, ecco che gli Alamanni si volsero in fuga e cominciarono a disperdersi. Poi, quando seppero che il loro re era stato ucciso, si sottomisero alla volontà di Clodoveo, dicendo: «Ti preghiamo, non uccidere più la nostra gente, ormai siamo in mano tua». Ed egli, sospese le ostilità, parlò all'esercito e, tornando in pace, raccontò alla regina in qual modo meritò d'ottenere la vittoria attraverso l'invocazione del nome di Cristo. E questo fu nel 15° anno del suo regno.
Era cioè l'anno 496, quando, come racconta Gregorio di Tours nella sua Storia dei Franchi, Clodoveo batte gli Alemanni e si converte al cristianesimo. Nella festa di Natale dello stesso anno si fa battezzare solennemente dal vescovo Remigio nella cattedrale di Reims, assieme a 3.000 uomini del suo seguito. Nasce così la prima grande nazione cattolica, la Francia, che difenderà la Chiesa in tanti momenti difficili. Come già presso i popoli germanici, anche in questo caso è la conversione del re a decidere la religione del popolo, senza che si debba per questo ricorrere a costrizioni di sorta. Clodoveo, intanto, riunisce tutti i Franchi in una sola grande monarchia.
Piccola storia della Chiesa.
2000 anni sulle orme di Gesù. 16ª puntata dal testo guida di Attilio Monge e 12 in cammino, edizioni San Paolo. Allestimento in regia, Caterina Fogliaroli.